difatti il carcere nuoce alla salute più delle altre cose, più del fumo, delle sigarette, che pure scritto sui pacchetti, bisognerebbe scriverlo sulle mura di ogni carcere. Dunque, quindi dicevamo, questo mese la cena di Scarceranda, che si tiene appunto ogni mese al Forte Prenestino, viene spostata non al mercoledì ma al giovedì, quindi giovedì 28, dopo domani, non stasera, ma domani ci sarà la cena di Scarceranda. Bene, a questo punto iniziamo la trasmissione proprio per vedendo i problemi che diciamo sono piovuti sul mondo carcerario in questi giorni, mentre tutto il mondo più o meno era, come dire, preso dalla prima dalla campagna elettorale, poi risultati elettorali, poi appunto adesso il discorrere, le gabole da fare, gli equilibri più o meno precari per costruire una maggioranza, un governo con questi risultati elettorali usciti dalle urne. Difficile, dicono la gran parte degli osservatori, trovare a breve tempo un equilibrio tra le forze politiche uscite da queste elezioni, e quindi c'è un problema di instabilità politica che dal punto di vista di quello che ci interessa a noi probabilmente ci sarà un periodo abbastanza lungo di stabilità politica, con il quale diciamo un governo di transizione, di passaggio, con maggioranze più o meno così abborracciate per arrivare a una prossima scadenza elettorale, che però probabilmente non chiarificherà assolutamente nulla. Comunque questa è una prospettiva, oppure delle sorta di micro alleanze, o meglio, per meglio dire, alleanze temporanee, che però non permetteranno ai governi di fare granché, non perché ciascuna delle forze in campo avesse idea di fare granché di innovazioni, perlomeno utili dal nostro punto di vista. In particolare sul carcere, l'abbiamo detto prima della tornata elettorale, abbiamo visto un po', analizzato insieme ad altri tutti i programmi elettorali delle varie formazioni politiche, e non vi abbiamo trovato nulla che corrispondesse anche in parte, in minima parte, a quelle che sono le esigenze e i bisogni di chi dietro le sbarre ci vive, o perlomeno ci prova a sopravvivere. E quindi non è che tuttavia questo periodo di stabilità non permetterà appunto di fare alcunché dal punto di vista governativo. Quindi a maggior ragione quello che tra l'altro appunto dovremo sempre costruire, provare a fare, perché altre strade comunque non ce ne sono. In questo caso a maggior ragione perché non ci sarà un governo stabile a breve, dovremo appunto mettere in moto quel rapporto tra interno delle carceri e esterno, tra i settori più sensibili della società esterna, per costruire appunto quei momenti di lotta e porre sul tappeto i problemi più urgenti, che sono tantissimi, e si tratta solo di trovare una, sono tantissimi, innumerevoli, si tratta solo appunto di trovare una serie di priorità. Se ne preoccupa di questa instabilità anche il presidente di Antigone, che dice: l'instabilità politica non faccia scordare l'emergenza carcere. E però appunto questa è una dichiarazione fatta all'indomani del risultato elettorale dal presidente di Antigone Patrizio Gonnella, che dice: ancora una volta l'emergenza carcere rischia di finire nel dimenticatoio, ma contiamo sulla responsabilità delle forze politiche. Ora, di questa responsabilità francamente credo che le forze politiche siano molto responsabili nei confronti delle banche, delle finanziarie, dei ricchi, diciamo, dei possessori di grandi capitali, molto meno per le persone che invece hanno dei problemi. Comunque ha detto così, dice poi c'è stata anche Patrizio Gonnella, sempre in questa dichiarazione all'agenzia ADN Kronos, dice: è risultata particolarmente penalizzata la lista dei radicali, che stavolta si chiama proprio Amnistia, Giustizia e Libertà. che appunto aveva posto il problema, ma ha preso meno delle altre volte. La lista Pannella, a volte si chiama lista Pannella, a volte prende vari nomi. La lista, diciamo, dei radicali, quando si presenta a sé stante, assume sempre di volta in volta nomi diversi, in genere nomi riferiti all'obiettivo che in quel periodo, in quella tornata elettorale, si dà. Questa volta, appunto, Pannella da tempo si sta battendo per l'amnistia e poi per la giustizia, che vorrebbe rivedere, rimettere in discussione tutto il meccanismo della giustizia, molto lento, ma questo, come sono tutti d'accordo, non è che è soltanto lui, soltanto che lui diceva di metterla all'ordine del giorno, una riforma della giustizia e ovviamente l'amnistia, e su questo nessuno era d'accordo. In realtà hanno preso talmente pochi voti, e lo dice sempre Patrizio Bonnella, sono state particolarmente penalizzate e quindi non, nessuno di loro entrerà in Parlamento, e quindi non ci sono condizioni per portare avanti una battaglia sull'amnistia. Questo lo dice Patrizio Bonnella. Ma è chiaro che non, secondo me, ma secondo tutti voi, tutte voi che ci ascoltate, non c'erano nemmeno prima. A livello parlamentare non c'erano, non ci sono mai state le condizioni per avere un'amnistia, ma nemmeno perché si ottenesse, diciamo, ma anche un provvedimento, un micro provvedimento, quello per esempio di favorire le misure alternative, quindi quello di rendere più agili, più veloci, in modo che ne possano uscire diverse decine di migliaia dal carcere, se si dà una corsia preferenziale alle misure alternative. Quindi basterebbe un provvedimento piccolo di ritocco proprio semplicemente del regolamento penitenziario, o si potrebbero appunto anche operare su quelle persone che non sono state ancora condannate, sono cosiddette in attesa di giudizio, cioè in custodia cautelare. Si potrebbero anche quelle trasformare, quegli arresti in carcere, in forme diverse, non detentive, tipo arresti domiciliari o anche, diciamo, con dei controlli presso il proprio domicilio. Quindi queste micro misure che però, stante il fatto che sono tantissimi i detenuti che si trovano in queste condizioni, ne sarebbero usciti parecchi. Però, appunto, quindi non è che non c'è solo il problema, non ci sono i numeri nel Parlamento, ma non c'erano nemmeno prima, per portare avanti una battaglia per l'amnistia, ma nemmeno per fare questi micro provvedimenti. Il governo precedente aveva abbozzato qualche piccolo provvedimento, soprattutto sulle misure alternative, gliel'hanno fatto decadere, perché contemporaneamente aveva proposto anche la depenalizzazione della legge Fini-Giovanardi, cioè quella che colpisce i consumatori di droghe leggere, e voleva appunto mantenere delle sanzioni ma non penali, quindi tutta quella gente sarebbe uscita dal carcere. Gliel'hanno boicottata perché chiaramente sapete che la gran parte, molte forze politiche presenti al Parlamento, nel passato e nel presente Parlamento, sono legate a filo doppio alle strutture che vivono col grosso traffico di stupefacenti, diciamo strutture mafiose, di malavita organizzata, e quindi hanno tutto l'interesse a mantenere questo livello di proibizionismo perché portano grossi proventi a queste organizzazioni criminali, che poi a loro volta evidentemente finanziano i personaggi politici. Vabbè, questa comunque, dice ancora Patrizio Cornella, dopo 20 anni di colpevole disinteresse da parte della politica, essere fiduciosi è difficile. Tuttavia, credo che esistano margini di manovra per affrontare la questione del rispetto dei diritti umani. E vabbè, poi dice che le proposte specifiche che hanno presentato come associazione Antigone, insieme ad altre associazioni, e sono le tre. La legge sulla droga da depenalizzare, l'introduzione del reato di tortura per evitare appunto questi pestaggi che poi portano morte, eccetera, e per riportare, però questo è un termine talmente vago, la legalità nelle carceri, che francamente non so che significa. Vabbè. Sì, sostanzialmente si tratta di, agganciandosi alla sentenza della Corte europea, che ha ritenuto non rispettoso dei diritti umani far stare i detenuti in un livello di sovraffollamento così alto che permette di avere circa 3 metri quadri a persona detenuto, e quindi ha ritenuto che questo spazio non sia vitale, quindi sia offensivo dei diritti umani, bisognerebbe almeno triplicare questa cifra, questi metri quadrati a disposizione. Quello è il non rispetto, quindi la legalità sarebbe quello, aumentare lo spazio, cioè diminuire il sovraffollamento. In realtà, per per chi conosce più da dentro il carcere, sa che la legalità, ossia il non rispetto dei diritti umani, è talmente vasto che collide, cioè si scontra proprio con l'esistenza del carcere. Per esempio il diritto alla salute è il carcere stesso, affollato, semiaffollato, sovraffollato, che lo contrasta, che impedisce, perché il diritto alla salute significa intanto fare una vita, non dico salubre, ma più o meno. È chiaro che stare chiuso là dentro non ha niente, e poi non solo, la possibilità, il curarsi significa mantenere un rapporto col proprio organismo, quindi mangiare agli orari che si decide, che l'organismo prima o dopo mangiare, fare dell'attività fisica, insomma organizzare la giornata secondo la salute della persona. Ovviamente il carcere contrasta questo perché impone dei ritmi, il mangiare, il dormire, tutte queste cose qui in certi orari particolari, quindi toglie, estranea il soggetto dal proprio corpo, e quindi questo produce malattia. L'essenza della malattia non è altro che l'alienazione del corpo dal soggetto. Se io mi alieno il mio corpo, è chiaro che il corpo reagisce soffrendo, sta male e produce quindi le patologie, le malattie. Per cui il carcere è produttore di malattie, addirittura di handicap, di veri e propri handicap, perché delle parti del corpo, se non possono vivere autonomamente, è chiaro che non solo si ammalano, ma vengono praticamente come se fossero amputate. Questo è il discorso, così, è un discorso diciamo di prammatica, che però non porta nessun tipo di problema. Il problema, appunto, rimanendo all'interno di quello che ormai viene chiamato legalizzazione del carcere, quindi sovraffollamento, quindi la Corte Europea che ha detto non si possono far vivere i detenuti con 3 metri quadrati a testa, eccetera, c'è in corso pendente questa richiesta fatta da un magistrato di sorveglianza di Padova alla consulta, quindi alla Corte Costituzionale, per ritenere se lui magistrato può mandare delle persone in carcere sapendo che viola la Convenzione dei diritti umani, perché tu mandi una persona in una situazione dove la struttura non gli consente il rispetto dei diritti umani, quindi tu praticamente fai un reato indirettamente. E allora ha detto: io chiedo alla Corte Costituzionale. Ora quindi è in pendenza, non si sa che dirà la Corte Costituzionale, però è qui che era nato, ne abbiamo parlato la volta scorsa, il problema è dire vabbè, mettiamo le liste di attesa, però anche questo sarebbe, oltre i problemi connessi che ne porterebbe, perché poi appunto capace che devi andare in carcere fra 2 o 3 anni quando ti sei ricostruito una vita, viene interrotto tutti i percorsi di reinserimento, comunque quelli in cui ciascuno cerca di ricostruirsi qualcosa, quindi è sbagliato questo meccanismo. In più non è manco ugualitario, perché se una persona è entrata l'altro ieri per farsi 3 anni di carcere, poi diventa improvvisamente pieno il carcere e quello che deve entrare una settimana dopo non entra più, e quello dice vabbè, ma io perché non facciamo un po' per uno allora? Quindi si tratterebbe, sarebbe molto più intelligente far uscire quelli che già hanno fatto un po' di carcere, cioè è meglio un po' per uno che tutta a qualcuno, è ovvio, no? Cioè questo è il buon senso. Voi prendete un recipiente, cioè un serbatoio, se è pieno d'acqua e l'acqua non entra più, è meglio farne uscire un po' di quella che già c'è e metterne di fresca, questo con un criterio diciamo di uguaglianza un po' in generale, va bene. Questi sono i punti, i problemi, e ce ne sono chiaramente tanti altri. Adesso però ci vediamo uno stacco musicale e poi li andiamo a vedere uno per uno. Fantasy. Allora, 15 e 18. Dunque, sulla stampa di questa settimana, non solo quella italiana, però questo è stato ripreso da diversi giornali italiani, che è stata un'inchiesta fatta sull'Economist, che è una rivista inglese che tratta appunto di economia, però spazia anche su altri problemi. E fa un'inchiesta, l'Economist ha fatto un'inchiesta su un carcere del Giappone dove funziona tutto alla perfezione, ma poi vedremo appunto a che costo. L'altra inchiesta, sempre più o meno in questi stessi giorni, è venuta in un altro carcere, stavolta in Norvegia, sull'isola di Bastøy, la galera di lusso più famosa nel mondo. Sono due esempi molto diversi, addirittura contrapposti, opposti di carcere, il cui risultato però è lo stesso, cioè di far star buona la popolazione detenuta senza protesta, diciamo tirarne fuori dei cittadini obbedienti. Attenzione a questo termine, a questo aggettivo, obbedienti. L'uno lo ottiene in un certo modo, quello giapponese, quello della Norvegia con un modo esterno, che potremmo semplificare, come facciamo spesso, col bastone o con la carota. Vediamo, allora, l'inchiesta dell'Economist è stata raccolta, molto interessante perché è agghiacciante, è stata raccolta da diversi giornali, noi la leggiamo su Il Post, che è un quotidiano online, ma l'hanno ripresa tanti altri giornali. Giappone, inchiesta dell'Economist sulle carceri, dove tutto sembra funzionare, puntini puntini, alla perfezione. È tutto successo questa settimana. Dove ci sono pochi carcerati, poche guardie, dove tutto sembra funzionare alla perfezione. Questo è il carcere giapponese. Il Giappone è uno dei paesi del mondo industrializzato con la più bassa percentuale di carcerati sul totale della popolazione. Ve ne sono 55 ogni 100.000 abitanti. La percentuale, l'indice di carcerazione si fa su 100.000 abitanti della popolazione di quel paese. E la percentuale in Europa siamo intorno a poco più che 100, in Italia infatti vedete su 67-68 mila detenuti su una popolazione di 60 milioni di abitanti, come vedete circa 107-110 detenuti per 100 mila abitanti. Qui invece sono 55 ogni 100 mila abitanti, quindi la metà di quelli che vi sono in Italia. è più simile ai livelli più bassi nel mondo che sono Svizzera e Svezia. Per esempio, gli Stati Uniti ce l'ha molto più alto e così via. E poi fa un po' la storia. Dalla Seconda Guerra Mondiale non c'è mai stata una rivolta nelle carceri giapponesi. Le evasioni sono rarissime, lo spaccio di droga e il contrabbando all'interno delle carceri quasi inesistenti. Non solo non ci sono rivolte, ma si ricordano pochissimi casi di violenze tra detenuti, sia tra detenuti che sia nei confronti di agenti carcerari. Eppure il rapporto detenuti-agenti è solo di 1 a 4, cioè per ogni 4 detenuti un agente. In Italia sapete che su 67.000 detenuti sono 43-44.000 gli agenti, quindi è quasi 1 a 1, qui 1 a 4, quindi come se in Italia ci fossero soltanto un quarto di 67.000, diciamo, sono sui 15.000, poco più di 16.000, invece sono 43.000, quindi che sono infatti anche la metà di quella del Regno Unito. Infatti in Italia il rapporto è un agente ogni detenuto e mezzo. Davanti a dati del genere, continua l'articolo, viene subito da pensare che il sistema carcerario giapponese abbia qualcosa che vale la pena di imitare. Perché funziona tutto bene, non ci sono rivolte, non ci sono evasioni, ci sono atti di violenza, non c'è manco spaccio di droga. Ma allora, all'Economist, al giornalista, gli è venuto l'idea, giustamente, come, quando la cosa è un po' anomala bisogna andare a mettere gli occhi più dentro. Un'impressione aumenta. Aumentata, scusate, dal racconto che ha fatto all'inviato dell'Economist, che ha visitato la prigione di Chiba a Tokyo, questa è quella, diciamo, campione, e ha detto queste parole una persona intervistata. Assomiglia in qualche modo ad una caserma di soldati spartani. I corridoi e le piccole celle non hanno una macchia, sono pulitissime. I prigionieri sono ordinati, avanzano in fila indiana dietro le guardie e si inchinano prima di entrare in cella. La domanda è, a questo punto, a che costo viene raggiunto tutto questo risultato? In un rapporto del 1995, quindi la storia è abbastanza vecchia, Human Rights Watch, un'associazione internazionale che si occupa dei diritti umani, che fa capo all'ONU, ha sostenuto che il costo umano per i detenuti, per ottenere questa disciplina dei detenuti, era troppo alto ed è l'impressione che ha riportato anche l'inviato, il giornalista dell'Economist. Che poi non era una persona così, non era un libertario, un rivoluzionario, era un giornalista, però di fronte a queste cose pare che sia rimasto agghiacciato. Nelle prigioni giapponesi i carcerati non possono parlare se non durante il tempo libero, qualche ora al giorno. Il resto devono stare in silenzio. Il lavoro non è una scelta e nemmeno un privilegio, ma è un obbligo per tutti e non viene pagato. A Chiba, questo carcere giapponese vicino Tokyo, vengono prodotte scarpe di pelle e mobili e i carcerati lavorano sorvegliati soltanto da una guardia disarmata. Metà dei prigionieri devono scontare un ergastolo, che in Giappone significa carcere a vita senza possibilità di permessi premio o di diminuzione della pena per buona condotta. Lì praticamente l'ergastolo è ostativo totale, cioè si muore, è una pena di morte differita nel tempo, come un po' a Roma, scusate, in Italia l'ergastolo ostativo. Le visite coniugali ovviamente non sono permesse. Secondo un rapporto di Amnesty International, che anche lì ha storto molto la bocca, l'ordine nelle prigioni giapponesi viene mantenuto usando delle punizioni pesantissime anche per la più piccola infrazione. Dice, è un sistema che veramente nemmeno nelle caserme, nemmeno nel più feroce sistema militare si è mai visto. Eppure il Giappone è un paese ritenuto democratico, partecipa a tutte le istanze internazionali. Partecipa ovviamente alle associazioni per i diritti umani, fa parte dell'ONU, bla bla bla. Secondo Amnesty International, un prigioniero può ritrovarsi chiuso per giorni in una cella di isolamento costantemente ammanettato. Ora, l'ammanettamento nelle carceri è vietato in quasi tutti gli istituti penitenziari del mondo. In Italia ti ammanettano quando esci dal carcere e vai, che ne so, sul furgone per essere trasportato al tribunale o un altro carcere, ma dentro il carcere l'ammanettamento è vietato. Lo si fanno soltanto appunto in maniera illegale, come legare la gente al letto di contenzione, oppure come fatto punitivo, però comunque è fuori della legge. e anche in quasi tutta Europa è vietato ammanettare una persona nel carcere. D'altronde il carcere proprio per quello, per evitare che la persona venga legata no, alla giustificazione che danno loro delle mura alte, delle sbarre alle celle, perché dice io lì dentro ti lascio libero, si fa per dire in quei 4 metri quadri, 3 metri quadri, però appunto intorno ti circondo di ferro e di cemento. Per, qui invece non solo, ma in Giappone addirittura ti ammanettano. Allora, per ogni questa... siccome ne so più di uno, Human Rights Watch, Amnesty International ed altri, e anche questo giornalista, hanno visto queste punizioni spaventose per ogni più piccola infrazione, giorni e giorni di una cella di isolamento costantemente ammanettato. Questo caso è giorni di isolamento, numerosi giorni di isolamento per aver risposto in maniera scortese, non è che l'ha insultata, un detenuto giapponese è stato, per aver risposto in maniera scortese alla guardia, si è fatto giorni e giorni in cella di isolamento ammanettato. Questa è un po' più che la tortura, questa cosa qui. E vabbè, c'è stato ovviamente questo giornalista di L'Economist ha voluto andare a intervistare quelle poche persone non giapponesi che si sono trovate a passare nel carcere giapponesi, perché questo può succedere, vai in Giappone come turista o per il lavoro e altro, fai un'infrazione e vai fino in quelle carceri, poi dopo un po' il Giappone ti sposta, cioè ti fa scontare la pena nel paese d'origine, se è uno dei paesi diciamo con cui ha buoni rapporti. E però qualche giorno, qualche mese se lo so fatto, e quindi hanno verificato i paesi da cui quasi tutti erano statunitensi e qualche europeo, inglesi, perché sono i paesi che hanno più rapporto col Giappone dal punto di vista più che altro economico, quindi gente che va lì a fare delle attività commerciali, fa un reato, si fa un paio di mesi nelle carceri, poi viene estradato e finisce scotta la pena a casa sua. Bene, queste persone statunitensi e inglesi, che pure non è che nei loro paesi hanno delle carceri che sono dei salotti, eppure avendo scontato soltanto un piccoli periodi di tempo in carceri giapponesi, si sono ritrovati con pesanti disturbi mentali. E allora qui è venuto fuori questo elemento, ha detto come mai questi detenuti europei che sono capitati anche poco tempo, qualche mese soltanto, alcuni giorni nelle prigioni giapponesi hanno riscontrato questi disturbi mentali abbastanza gravi, sono stati verificati, quindi persone molto scosse, e invece i detenuti giapponesi, quelli intervistati dall'Economist, sembrano a posto, nel senso che gli hanno detto che il nostro sistema, detenuti usciti dal carcere dopo quel regime lì, no, che è spaventoso, erano contenti, alcuni dicevano che di essere contenti, e hanno detto forse per gli stranieri il nostro sistema è troppo rigido, ma per noi va bene. Ora il problema è questo, no? Ora, sì, posso capire, ma non giustificare e nemmeno capire a questo punto che una società voglia mantenere l'ordine. Però in questo caso qui sì, altro che tortura, cioè perlomeno stando a quello che dice, qui ne porta solo alcune, poi leggendo altri giornali che hanno raccolto questa inchiesta dell'Economist vengono fuori queste, l'uso della cella di isolamento, perché in realtà, e questo è quello che diciamo anche noi, poi è stata stabilita dall'ONU, no? Che l'isolamento se dovessero, oggi è ritenuta tortura, mettere una persona in isolamento è come sottoporla a tortura, perché l'essere umano non regge per lungo periodo, diventa sempre più intensa più che dura, man mano che dura appunto il periodo di isolamento. Praticamente un mese di isolamento pare che inevitabilmente lasci dei segni di disagio mentale o comunque dei disturbi pesanti e spesso anche irreversibili alle persone. Ora, non lo so, chiunque ha fatto il carcere sa che anche in Italia, siccome viene molto usata questa forma, ne abbiamo fatto di isolamento, Ora, poi uno non è mai la miglior persona a sapere se sta a posto o no, perché può darsi che dei segni indelebili ci siano in tutti coloro che hanno fatto parecchio carcere, e quindi chi ne ha fatto tanto ha fatto pure un bel po' di isolamento a periodi alterni. Insomma, comunque, e loro invece lo usano in maniera continua, addirittura appunto per rispondere semplicemente in maniera scortese, cioè sono dei veri e propri robot, dice l'economy. Ha trovato queste persone detenuti che si muovono in cella negli spazi comuni come dei veri robot, cioè con i movimenti talmente disciplinati, ma i singoli movimenti, cioè stare con le mani lungo i fianchi, non gesticolare, tenere sempre gli occhi bassi, muoversi a scatto, quasi. Sembrava quasi, dice questo, di vedere delle macchinette in funzione. E non è una caratteristica dei giapponesi, perché poi se vai invece a Tokyo, una città caotica, incasinata, non è così, è proprio dovuta a questo sistema eccessivamente disciplinato. Loro però dicono, perché poi andate a intervistare i funzionari, no? È un paese democratico, si dice democratico, dice, ma insomma, queste cose qui sono sevizie. Dice, sì, no, noi raggiungiamo l'obiettivo di risocializzare, rieducare queste persone che poi escono e diventano cittadini a modo, non fanno più una trasgressione, te credo, sono stati terrorizzati quanto mai un essere umano può essere terrorizzato, però insomma il costo appunto è eccessivamente alto, lo dicono troppi. E questa è una modalità per rieducare che, insomma, vediamo sempre il rapporto con qua, no? Allora, in Italia l'isolamento c'è e non c'è, poi qui non si sa mai, lì c'è, se lo rivendicano, dicono, vedi, talmente l'abbiamo rincoglioniti, dicono i dirigenti delle carceri giapponesi, talmente li abbiamo educati, dicono loro, gran parte delle persone dicono talmente l'avete rincoglioniti, o comunque lobotomizzati, che addirittura dopo alcuni anni di carcere, quindi hanno intervistato alcuni, gli detenuti dicono: oh, sono contento perché quel regime mi ha fatto bene, adesso vivo da cittadino modello, tutti mi rispettano, faccio le cose che devo fare, cioè diventano delle macchinette, non hanno più nessun tipo di desiderio, di voglia di muoversi, cioè sono state annullate. Come dire, tutta la parte desiderante di ogni essere umano, insomma, che gli fa dire oggi voglio fare questo. Sono proprio delle persone scansionate, la mattina s'alzano, vanno a lavorare, fanno questo. Cioè, sono delle macchinette vere e proprie, no? Come oggi se uno facesse un robot organizzato con software, eccetera. Vabbè, questo è un esempio di carcere, teniamolo presente perché andiamo a vedere quell'altro. Questo invece è il paese di Bengodi, no? In Norvegia. La Norvegia da sempre è il paese più di tutti gli altri al mondo, veramente il primo al mondo, su questo non c'è dubbio, ha fatto le sperimentazioni, diciamo, maggiormente in contrasto con la tendenza invece di carcerazione presente in tutti i paesi. La Norvegia è il primo paese che ha ridotto la carcerazione a livelli infimi. Alla fine degli anni 60 erano un poco più di un paio di centinaio, i detenuti lì. Aveva fatto quella politica che si è chiamata decarcerizzazione. Non è l'abolizionismo, non è l'abolire il carcere ancora. Era un passaggio per arrivare all'abolizionismo, come fosse un andamento, no? In carcere, ma avevano fatto un sistema molto intelligente, cioè dice: proviamo a trasformare via via sanzioni penali, quindi che prevedono il carcere, con sanzioni sociali, amministrative, esterne, prevalentemente con i lavori socialmente utili e altro. Comunque, perché dicevano far stare una persona isolata dalla comunità non gli fai certo bene, chi ha infranto la legge dobbiamo risocializzarlo, quindi farlo stare il più possibile, non in carcere, ma in mezzo alla gente. Infatti, gli davano lavori tipo giardiniere nella villa della cittadina più affollata, perché doveva vedere la gente. Dice: se questo ha fatto qualcosa che non funziona, facciamolo stare con la gente, così si risocializza. Lo dice la parola, se tu dici risocializzare i detenuti, poi li tieni isolati, mi pare che stai a litigato col tuo cervello, se fai così, oppure dici delle bugie. Infatti, Per esempio, qui in Italia dicono delle bugie, usano il termine risocializzare, però poi non, è il contrario. Vabbè. E quindi fecero questo bel esperimento, via via uscirono tutti i reati, rimasero solo un centinaio di quelli che hanno fatto i grandi reati, no? Omicidi, eccetera. E gradualmente, poi dopo è saltato tutto questo meccanismo, è saltato prevalentemente con l'avvento dei reati con... diciamo con il grosso avvento dell'eroina, diciamo la verità, insomma, ha cambiato il rapporto tra carcere e società esterna, è stato completamente distrutto dalla presenza dell'eroina. Ora chi dice che è stato buttare l'eroina sul mercato e fare in modo che i giovani e le giovani si facessero di eroina, chi dice che è stato un progetto della CIA, chi dice che è stato un progetto dei demoni cattivi del mondo, chi dice che è stato appunto un modo per distruggere le giovani generazioni, non sappiamo, questo fare ragionamenti dietrologi o a me complottardi non mi convince mai. Ma è vero che il risultato è stato questo, cioè l'avvento dell'eroina a livello di massa ha distrutto completamente tutto il lavoro fatto in 20-30 anni che aveva in qualche modo, in qualche paese di più come in Norvegia, in qualche paese di meno. Considerate che anche in Italia negli anni 70 c'erano 35.000 detenuti, oggi sono il doppio. Quindi e la popolazione è rimasta la stessa. Quindi, ma questo vale anche per l'Inghilterra, per la Francia, cioè l'eroina ha distrutto quel rapporto che la società esterna aveva di simpatia nei confronti della popolazione detenuta, di solidarietà, di collaborazione, eccetera, perché il come dire, la presenza della l'uso dell'eroina ha creato dei soggetti di tossicodipendenti che non potevano raccogliere per il loro modo di fare simpatia, non l'hanno raccolta perché era gente che rubava, ragazzi che rubavano la propria madre, che scippavano la vecchietta facendola cadere per terra, perché no, cioè, e comunque ha creato proprio questo malanimo tra interno ed esterno che dovremmo ricucire con una fatica enorme, perché senza quel rapporto tra interno delle carceri ed esterno chiaramente non si raggiungono appunto, gli obiettivi saranno raggiunti. Allora, non dico di svuotare le carceri, ma comunque sicuramente le carceri europee, se vogliamo rimanere a questa parte del mondo, il resto è tutto più complicato, anche non abbiamo manchi i dati, non si hanno perché molti paesi non ce l'hanno i dati precisi. Insomma, sta di fatto che in Europa è triplicata la popolazione detenuta grazie da quando proprio l'eroina è diventata, quindi l'eroina ha cambiato completamente il rapporto soprattutto delle giovani generazioni con il carcere in maniera negativa. Quindi diciamo, questo per dire la Norvegia, fino a quel punto lì, fino all'arrivo massiccio dell'eroina, era un paese che stava completamente abbandonando gradualmente, no, il percorso penale per arrivare via via appunto a sistemi di diversa sanzione che non prevedessero il carcere. Comunque rimane, poi anche se adesso questa cosa è saltata, rimane il paese che ha fatto o più esperimenti per comunque rendere vivibile la situazione detentiva, eccetera. Adesso c'è questo famoso carcere sull'isola di Bastøy in Norvegia e sentiamo cosa ci raccontano. Nell'isola appunto di Bastøy in Norvegia sorge una delle carceri più grandi del paese, quindi ma anche piccola, sperimentale, proprio grande. I prigionieri, tra i quali per un certo periodo ha figurato anche questo a Breivik, quello che c'è, cioè, le condizioni si definiscono comode e di lusso. Eppure la Norvegia ha il più basso tasso di recidività d'Europa. Il quotidiano britannico Guardian, l'altro quotidiano, come l'Economist è in Giappone, il Guardian è in Norvegia, hanno messo i due poli opposti, a compiere questo viaggio il CEDE ha fatto l'inchiesta. Qui ci danno fiducia e ci responsabilizzano, spiega un certo Petter che sta scontando una pena per il traffico di droga. Ci trattano come persone adulte, è difficile fare un paragone tra questa prigione e una qualsiasi altra struttura detentiva del resto d'Europa. A Bastøy ci sono i computer, le docce, i bagni, eccetera, c'è la televisione ovviamente, quindi Alcuni prigionieri sono in celle di isolamento, ma la maggior parte dei detenuti passa nel proprio tempo studiando, lavorando, imparando un mestiere. Qui però per cella di isolamento si intende la cella dove la notte ti chiudono, perché il resto sono invece aperti, pur dentro il carcere, però la cella rimane aperta. Studiando, imparando un mestiere. Dice qui il carcere è organizzato invece con bracci o reparti come da noi, no? Con dei piccoli quartieri. Quindi l'organizzazione del carcere è fatta che gruppi di celle sono diciamo aggregati non rispetto a un reparto dove c'è il capo reparto, la guardia, eccetera, ma intorno al fatto che in quel gruppo di celle, per esempio, fanno attività, che so, di studio, in quell'altra fanno attività di lavoro artigianale e così via, come se fossero dei piccoli quartieri. Quindi carcere di lusso, piccoli salottini, le celle sono pulite, hanno tutto, appunto acqua calda in cella, possono usare i computer, eccetera, addirittura in cella, eccetera. Eppure, dice, vengono trattati bene, eppure la Norvegia ha il più basso tasso di recidività, è minore del 30%, in Europa intorno al 50%, la media europea più o meno. Stesso risultato che in Giappone usano con la frusta, ma la frusta violenta, la più violenta. No, guardate che da come ci hanno raccontato il carcere in Giappone adesso, come risulta da questa inchiesta dell'Economist, e da quello che abbiamo saputo delle carceri del periodo nazista, perché ci sono stati dentro molti comunisti che poi hanno raccontato, in effetti è questo del Giappone è peggio, è veramente peggio. Molto più brutale di quello che si usava in epoca nelle carceri lì, cioè, perché ti ammazzavano, però comunque insomma, a parte questo, che non è una cosa secondaria, però comunque i livelli di sofferenza imposti e di disciplina sono peggiori questi del Giappone da quelli là. Vabbè, praticamente non c'è la vera e propria cella. La cella c'è soltanto come forma di punizione, la cella come ci abbiamo noi, cioè una cella col cancello che si chiude, la sera te lo chiudono, un piccolo spazietto, non è organizzata a celle, queste celle servono soltanto appunto come punizione, sono le celle di isolamento, che però sono come le nostre, di normali, di socialità. In realtà il resto dei carcerati vive in piccole, sono come appunto dei piccoli aggregati, non di celle ma di casette, come se fossero un piccolo villaggio dove ci stanno, non so se ci avete presente, sì, quei villaggi turistici dove ognuno ha il suo bungalow, più o meno così sono, la porta te la chiudi e te la apri da solo, quindi non ci sono guardie, sono pochissime. Il problema è che stanno su un'isola e quindi questo permette un minimo controllo, però sai, non è che ci vuole molto. Possono pescare, nuotare, stare a mare, eccetera, eccetera. L'isola di Bastoy, dove c'è questo carcere, che è uno dei più grandi, anzi il più grande della Norvegia, misura 2,5 km². Ci sono soltanto 35 guardie carcerarie, e stanno queste casette, questi bungalow, prevedono 6 posti letto ciascuno, dove hanno pure l'angolo cottura, i bagni e tutto, è organizzato in maniera diversa. Allora, ecco, questo per dire, no? Poi vabbè, se potete trovarla uno sull'Economist, comunque ha riportato anche da giorni italiani, quella del carcere giapponese, e questo norvegese sul Guardian, che poi altri l'hanno ripreso. Allora, che vuol dire? Qui è un ragionamento, lo dovremmo fare, no? Cioè il carcere con il bastone brutale, duro, che usano in Giappone, o con la carota molto dolce, come in questo caso in Norvegia, cercano di raggiungere lo stesso obiettivo. Quindi noi possiamo tirar fuori dal meccanismo carcere che comunque il carcere vuole in qualche modo organizzarti la vita, ma non soltanto la vita della giornata, no? Ti dice guarda che poi quello, la ripetitività del carcere, è come a dire, no? Io ti insegno dei meccanismi ripetitivi che tu quando esci dovrai riprodurre pari pari, talmente te li faccio ripetere giorno per giorno per un tanto tempo, al punto che li hai introiettati e li riproduci. Non solo questo, ma anche il fatto che di fronte a una situazione nuova, perché quello al limite si sono già riusciti, tutte le persone uscite la mattina presto, qualche tempo fa era ancora più chiaro, quando c'era il lavoro, adesso non c'è il lavoro, quindi nemmeno c'è questo flusso, però la mattina presto, dalle 6:30 alle 7:30, le grandi città vedono, voi vedete, no, d'inverno soprattutto si nota bene, dalle 6 alle 6:30 si cominciano ad accendere, se vi mettete alla finestra la mattina vi alzate presto, è uno spettacolo che si gode bene la mattina presto, però, quindi bisogna svegliarsi. Uno si sveglia alle 6 una mattina e si mette alla finestra, si prende il caffè, la sigaretta, si fuma e si gode lo spettacolo, soprattutto se sta di fronte a grossi palazzi. Allora, è uno spettacolo bellissimo, perché bellissimo, perché come legge un romanzo, il romanzo della città, perché la città è una grande, la cosa più grande costruzione che l'uomo ha fatto sulla Terra, non ci stanno satelliti, missili, turbonari, è la città la grande invenzione che hanno fatto, e è per quello la città è il luogo del contendere tra chi il capitalismo per sottoporla a sfruttamento se ne è impossessato e noi che dovremmo recuperarla. Era una battaglia tremenda, l'ultimo sangue, la battaglia decisiva, chi vince la battaglia della città costruirà il nuovo mondo, perché il mondo parte dalle città, non è il contrario. E dunque è bello, però se state in un posto dove avete di fronte tanti palazzi, e a Roma succede, no? Oppure vi mettete in un posto dove andate in macchina, in un posto dove vedete, allora dalle 6, in qualche caso 5:30, cominciano tum, 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 come si accendono le luci, no? Prima 2, 3, 5, 10, ta, 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 ogni tanto minuti si accendono delle luci, la gente si sveglia. E poi cominciate a vedere che da queste luci e da queste finestrelle si cominciano a vedere corpi umani che si muovono. Dopo un po' cominciate a vedere l'uscita dai palazzi, da questi palazzi, no? Quindi cominciano a uscire alcuni, che è inverno, quindi si vedono bene figure imbacuccate, tun, 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 che cominciano a muoversi verso la fermata dell'autobus o verso il parcheggio delle macchine, eccetera, si mettono in moto. Questo flusso va avanti, no? Va avanti intorno appunto il punto massimo è dalle 6:30 alle 7:30, si mette in moto questo, perché poi comincia pure dalle 7, comincia pure il movimento dalle 7 in qualche cosa, secondo la distanza, anche quelle per andare a scuola, gli studenti, eccetera. E quindi si vede tutto questo flusso interessante, bello, piacevole. Piacevole, come dire, perché uno può immaginare che quel flusso lì un giorno sarà un flusso volontario, non alzarsi bestemmiando la mattina alle 6 perché uno deve andare a lavorare facendo una cosa che non gli piace e non avendo appunto manco il riscontro poi per poter comprare o vivere, insomma, secondo soddisfare le proprie necessità. Ma potrebbe tutta questi flussi di persone essere volontari, cioè costruirsi la propria, vabbè, comunque allora dicevamo, il carcere cerca di disciplinare le persone, perché poi in quelle città il flusso di queste persone sia ordinato secondo la parola ordine da sola non ha alcun senso, ci vuole sempre un altro sostantivo o aggettivo a fianco, prima o dopo, perché l'ordine deve essere funzionale a qualcosa o a qualcos'altro, non c'è un ordine funzionale a tutto, quindi o si è funzionale a una cosa, o si è funzionale all'altra, o si è funzionale a un'altra ancora. Quindi l'ordine attuale è l'ordine per che gli uomini e le donne che la mattina escono da casa, che si avviano al lavoro, servano a produrre merci la mattina o comunque durante l'ora di lavoro, poi durante la parte della giornata libera altre merci o quelle stesse le vanno a comprare con i soldi che hanno guadagnato facendo quel lavoro. Questo meccanismo produce e consuma, permette appunto che qualcuno si arricchisce sulla vita misera e drammatica di queste persone. Il carcere, chi invece rompe quest'ordine appunto viene buttato in carcere, perché ti imponga, no, faccia in modo che... Qui in questi due paesi, molto diversi da loro, si raggiunge lo stesso scopo con due sistemi completamente opposti. Ora, il problema è questo, perché in uno è chiaramente nel Giappone, quello giapponese, non, è che, e non si dica che sia la stessa cosa, perché bisogna essere, si è stati in carcere per sapere che quei mesi o anni che uno deve stare in galera, stare nel carcere, come si chiama questo qui giapponese, Doka, Madonna, sta, che mi viene da, l'ho subito rimosso perché il nome era orribile, solo il nome, sta banda d'assassini, non con i giapponesi, con il sistema politico giapponese, il carcere di Chiba, rispetto al carcere invece dell'isola di Bastoi, non è la stessa cosa. Perché poi della sofferenza bisognerebbe parlarne quando uno ci ha avuto a che fare, se no si dicono cazzate. Però c'è un problema di fondo, che col sistema ultranazista, che è quello giapponese, o col sistema, diciamo, se volete, democratico, comunque ampio e piacevole, eccetera, si tenta di raggiungere lo stesso scopo. Perché l'obiettivo, diceva, l'uno dice, qui la recidiva non c'è, i giapponesi, e quindi dice così, ob torto collo, qualcuno dei diritti umani storcerà la bocca, però funziona. Quell'altro dicono, noi con il carcere aperto, tutte queste cose, lo stesso, raggiungiamo l'obiettivo, che la gente rispetta l'ordine sociale. Questo è l'obiettivo. Allora, questo per dire, che cos'è il diritto? Visto che da una parte schiacciano i diritti, perlomeno come li intendiamo noi in Giappone, dall'altra parte invece li sa, il diritto del carcerato ce l'ha. Però qual è l'obiettivo? Se l'obiettivo è creare comunque una società di identici, uguali, che rispettano l'ordine, che fanno, che producono quelle scene che appunto, se ci svegliamo alle 6 di mattina, qualche volta le possiamo notare ancora, che ancora è buia a queste latitudini. In effetti non ci piace né l'uno né l'altro. Per questo quando si parla di diritti o di legalizzare, come si dice qua, in carcere la storia funziona male, perché uno dice, sì, i diritti ai detenuti, per carità, è giusto. Trattarli peggio degli animali, come fanno in Giappone, non va bene. Lì non va bene, lì bisognerebbe subito reagire con la violenza. A tale violenza è chiaro che bisognerebbe reagire con violenza. Qui in Norvegia, che reagisci? Ti trattano meglio che fuori, si può dire, è ovvio. Però l'obiettivo è lo stesso. Costruire dei robot, delle persone che riproducono pari pari quello che è l'ordine sociale esistente. E allora, che senso ha parlare di diritti dei detenuti se poi l'obiettivo finale del carcere è sempre quello di omologarti a un modo di, a un comportamento uguale per tutti? Qualcuno dirà, vabbè, ma che c'è di sbagliato se ci comportiamo tutti in maniera omologa, no? In fondo funziona tutto, funzionerebbe tutto meglio, certo. Probabile funziona tutto meglio, nel senso che non ci stanno incidenti stradali. Il problema è che se funzioniamo tutti come dei robot, le società si fermano, il mondo si ferma, la storia umana, la storia dell'umanità si ferma. Questo è il problema. La storia dell'umanità si è mossa fino adesso, dai tempi, diciamo, delle caverne, a venire avanti, e appunto si è costruita la città, oppure dai tempi della schiavitù via via ad oggi. Ecco, tutte queste e mille altri modi, dalla slitta alla ruota, tutte queste cose sono venute fuori, questo così tentativo dell'umanità di migliorare la propria condizione, sono venute fuori perché qualcuno ha rotto l'ordine precedente, più di qualcuno. Uno da solo forse non succedeva niente, ha rotto l'ordine esistente, e questa rottura dell'ordine esistente ha permesso che la società si adeguasse a quella rottura e quindi producesse innovazione, modificazione, dinamica, spostasse la contraddizione sempre più avanti, il conflitto sempre più avanti. Questo è il problema. Ecco, questi due esempi sono molto importanti. Se volete approfondire, appunto, potete trovare, perché ne hanno parlato in molti giornali, anche se sono due inchieste di due giornali inglesi, gli unici che ancora fanno il giornalismo come si faceva una volta. È rimasta appunto qualche giornalista inglese che hanno, soprattutto il Guardian, hanno questa mania di fare questi, che sono poi le uniche cose interessanti, andare a scovare, fare delle inchieste su delle cose abbastanza anomale, interessanti da scovare. E questa volta l'ha fatto pure l'Economist, quindi perché ragionate su quello che è il fine, l'obiettivo. L'un carcere e l'altro raggiungono lo stesso obiettivo, con mezzi completamente opposti, diversi da non mettere sullo stesso piano, per carità, però raggiungono. E allora che senso ha parlare di diritti? E dunque siamo per quasi in chiusa, 15:56, quindi prima di chiudere però volevamo leggere una lettera pervenuta dal carcere di Terni di Maurizio Alfieri. Maurizio Alfieri è un detenuto che ha avuto parecchie, sta vivendo parecchie peripezie, soprattutto di questi trasferimenti punitivi, eppure questi appunto... Al di là, appunto, visto che parlavamo di diritti poco fa, sono delle punizioni abbastanza fastidiose. Il trasferimento è comunque sempre una violazione anche del ogni detenuto, per quanto sia difficile, dura, insopportabile la vita carceraria, cerca e a volte riesce pure a crearsi un minimo di socialità, fa delle amicizie, si costruisce un micro ambito dove poter sopravvivere. Il trasferimento improvviso rompe questa socialità costruita e bisogna ricominciare da capo. Quindi, soprattutto quando è punitivo, perché come il caso di Maurizio Alfieri, è stato trasferito prima da Tolmezzo perché insieme ad altri detenuti organizzò una protesta collettiva su cui tra l'altro avevano anche ragione, perché poi la cosa è andata sui giornali, se ne è parlato, quindi era una protesta giusta anche dal punto di vista delle persone cosiddette normali, tra virgolette, normale parola che non bestemmia, che non userò mai più, comunque a mo' di... Dunque, da Tolmezzo è stato trasferito a Saluzzo, adesso da Saluzzo a Terni. Da Terni dice: vivo in ignobili condizioni, sono isolato, senza TV, senza coperta, senza la coperta da casa e non posso usare le altre, quelle dell'amministrazione, per allergie e asma. La finestra è chiusa a chiave, senza caloriferi, siamo peggio degli animali. Avvisati, ha mandato un telegramma ai compagni per un presidio Radio Onda Rossa per parlare sempre di Terni e su internet. Voleva dire, cioè, divulgate queste notizie sulle radio, su internet, eccetera. 15 giorni fa è morto impiccato un ragazzo per come ci fanno vivere. Questa cosa l'abbiamo saputa, l'abbiamo anche detta. Quindi la situazione nel carcere di Terni è drammatica. Terni è qui vicino Roma, quindi sono ancora senza vestiario, non sono al 14 bis, ma mi trattano peggio di un lager senza diritti neanche al passeggio la domenica. Quindi fanno fare una vita completamente isolata. In altre lettere Maurizio scrive di essere ancora appunto questo del 14, cioè il 14 bis è una misura restrittiva che mettono per comportamenti, diciamo, rivoltosi, per capirsi, no? Il carcere di Terni è il peggiore in cui sia mai stato, dice lui, no? Si congela dal freddo dentro, i cortili per i passeggi sono 4 metri per 2, quindi più o meno come una cella. E va bene, dice che il trasferimento a Terni appunto è stata una rappresaglia per il comunicato che aveva sottoscritto insieme ad altri 245 prigionieri di Saluzzo, perché prima a Tolmezzo anche lì hanno fatto una protesta collettiva e l'hanno trasferita a Saluzzo. A Saluzzo hanno fatto una lettera collettiva, un semplice comunicato, una lettera a tutti i prigionieri segnalando quello che non andava, e da lì l'hanno trasferito per punizione. E adesso probabilmente alcuni collettivi, situazioni d'altro, stanno realizzando un presidio sotto il carcere di Terni, insomma, per chiedere il trasferimento in un carcere un po' più vivibile o comunque cambiare queste condizioni di totale invivibilità. Quindi mandiamo un saluto a Maurizio Alfieri, se qualcuno glielo può trasmettere. Comunque il carcere di Terni, Maurizio Alfieri e sì, al carcere di Terni, se avete a portata di mano Scarcerando, trovate, cioè alla fine sapete l'indirizzo di tutte le carceri, c'è anche l'indirizzo del carcere di Terni, potete mandargli telegrammi,